Outcast Weekly. Amici, ma soprattutto amiche di Outcast, benvenuti a una nuova puntata con Weekly, il podcast in cui commentiamo le notizie della settimana o quello che capita. Io sono Stefano Talarico e con me c'è Davide Giulivi.
Ciao a tutti!
Siamo qui perché per parlare di un argomento che sta estremamente a cuore a Quedex, ossia Apple.
Com'è successa questa cosa? Spiegami come siamo potuti arrivare a parlare di Apple in un podcast di Outcast.
No, più che altro come è successo che tu a giugno del 2020 ti sei ritrovato a parlare più di console di Apple.
È vero, in effetti mi mancava l'ultimo tassello verso il declino.
Cominciano così e poi un attimo. Vabbè, dai, consolati sapendo che tra qualche anno ti faranno una statua, probabilmente.
Sì, guarda, sono sicuro che verrà questa
per
cosa.
Per poi criticare tutto il tuo operato. No, cagate a parte. Parliamo del WWDC, ossia la Worldwide Developer Conference, mi stava sfuggendo il significato, che è l'evento che solitamente Apple fa a giugno, in cui invece di svelare gli iPhone e comunque l'hardware, parla direttamente agli sviluppatori e racconta un po' cosa ci sarà di bello nel futuro dell'Apple, ma anche di tutti gli strumenti che gli sviluppatori usano per portarci tutte quelle cose che usiamo su base giornaliera.
Esattamente.
E, tra l'altro non sarà necessariamente il focus della chiacchiera odierna, però io vorrei partire proprio dalla conferenza, che ovviamente di solito si svolge direttamente on campus, cioè una settimana in cui gli sviluppatori, i giornalisti vengono invitati a Cupertino a vedere con mano tutte le novità, tutte le innovazioni, eccetera, le possono provare con mano, e ovviamente all'inizio di tutto, come è successo anche quest'anno, all'inizio della settimana c'è Tim Cook, o chi per lui, che presenta questo showcase, questa roba di due ore in cui sale gente sul palco, parlano, eccetera. Considerando che ovviamente quest'anno l'hanno dovuta fare, non l'hanno potuta fare col pubblico e l'hanno fatta comunque in video, eccetera, hanno fatto una presentazione che rispetto agli ultimi anni e rispetto banalmente all'ultima conferenza che aveva fatto Apple, in cui avevano presentato l'iPhone 12 e tutto il resto dell'hardware, ma un passo in avanti straordinario, un po' perché hanno fatto un filmato, una presentazione video prodotta con tutti i crismi, un po' perché il giant loop che hanno costruito in California, il loro campus, è veramente uno schiaffo alla miseria di quelli rari, cioè
sì, veramente.
Io lo dicevo con la mia ragazza, io non sono mai uno di quelli che guarda le produzioni video o comunque, che ne so, le interviste della gente, o non lo so, nell'ultimo periodo si è fatto un gran parlare della presunta casa di Michael Jordan all'interno di The Last Dance, che comunque non era casa sua, ma erano tipo tre o quattro case che usavano alla bisogna.
Perché tutte Jordan sue, probabilmente.
Jordan non voleva avere gente in casa.
Ah, ok.
E quindi la produzione di ESPN, di Netflix, di ESPN in realtà, gli ha pagato tipo 4-5 case che la produzione poteva usare alla bisogna e che comunque sono fatte ricalcando la vera casa di Jordan. Comunque sti cazzi, cioè è un salotto bianco fondamentalmente, poteva essere anche un hotel. E appunto c'è la gente che di solito tipo guarda The Last Dance, guarda le case della gente e dice: ah, amico, guarda che casa, schiaffo alla miseria. Ecco, io non sono mai uno di quelli che fa caso alle case della gente nei prodotti di intrattenimento e similari. Però cazzo, questi hanno fatto due ore di presentazione in cui le transizioni tra un annuncio e l'altro erano vi facciamo vedere il campus e Madonna Santa, cioè si vede che avete più soldi degli Stati Uniti, perché sì. Non si spiega. Ma poi tra l'altro sta roba è recente, cioè l'hanno costruita, non lo so, un anno, due anni fa.
Un paio di anni fa credo che l'abbiano
costruita. È veramente una cattedrale incredibile, bellissima, gigantesca, è veramente gigantesca. Cioè questi hanno un auditorium che sarà grosso come, non lo so, 7 cinema di quelli che vi possono venire in mente, e ce l'hanno dentro un anello gigante in vetro nel mezzo della California, cioè è una roba veramente uno schiaffo alla miseria assoluto.
Sì, i giornalisti e i colleghi che conosciamo che sono andati a vederlo, il Tony Utti mi raccontava che anche soltanto dove fanno le conferenze stampa, o meglio dove poi si incontrano i giornalisti, dove possono l'area stampa fondamentalmente, è impressionante, è questa roba immersa nel verde di una struttura circolare con vetri da entrambi i lati, però la temperatura è perfetta ovviamente perché si regola in base alla giornata, quindi
sì vabbè, ma si vedeva quando hanno presentato il nuovo sistema operativo, che c'era il lead designer che girava per il campus, cioè all'interno dell'anello. E cioè, ma sembra veramente il salotto di design di sto cazzo, e invece è un posto di lavoro, cioè ma siete matti. E poi vabbè, ritmo, si sono evitati le battute, hanno fatto veramente una roba che ha fatto rivalutare tutti quelli che alla scorsa presentazione dell'iPhone hanno pensato: ma aspettate, ma c'è ancora bisogno di fare una presentazione per i telefoni che sono sempre uguali da 10 anni a questa parte?
Beh, qua hanno presentato un po' di... Non andremo nel dettaglio di quel...
di iPhone e di...
Sì, perché quando c'è questo problema negli ultimi anni è che l'ultimo sviluppo, la grande idea che hanno avuto è che questa volta quando arriva la telefonata non ti appara tutto schermo, ma compare una notifica dall'alto. Ma uè, ragazzi, ma questa è veramente un'ideona della Madonna, credevo che ci fosse sugli Xiaomi da 5 anni. Vabbè, che poi nessuno ci ha fatto caso, più che altro.
Ma no, vabbè, ma sì, ma poi il fatto è che iOS, come al solito, quando ci sono due grandi competitor nello stesso campo, inevitabilmente uno copia le cose migliori dell'altro e cerca di farle meglio. E per un po' è stato Android a copiare le cose di iOS copia le cose di Android, e adesso sono arrivati i widget un po' più grandi, tutte quelle cagate lì di quality of life, che comunque in realtà io da utente Apple, insomma, non ne sentivo particolarmente la mancanza o il bisogno, e anzi devo dire che il modo in cui hanno aggiornato la libreria delle app non so se mi convince appieno, però insomma, quality of life è sempre benvenuta.
Esatto, ma poi invece la parte estetica del sistema operativo ti piace? Mi sembra che sia un po' un ritorno a, non diciamo un ritorno, ma diciamo a dare un po' di tridimensionalità al tutto, che era ormai negli ultimi anni era diventato tutto 2D e pastelloso.
Ma guarda, in realtà sulla parte mobile non hanno cambiato granché, a parte forse l'icona di Siri, ma perché hanno rilavorato Siri. Per quanto riguarda invece Big Sur, che è il sistema operativo fisso e che poi fondamentalmente era quello per cui ci siamo riuniti, perché poi tutta la ciccia vera in realtà arriverà sull'hardware fisso e portatile. Big Sur in realtà sì, l'hanno ridisegnato e per alcune cose è bello, cioè per alcune cose è interessante. Per le icone, secondo me, no, perché hanno mantenuto, come dicevi tu, l'aspetto flat, ma hanno aggiunto delle ombre, hanno aggiunto dei livelli di shading, lasciami dire, e in alcune icone hanno aggiunto, sono appunto tornati un po' allo skeuomorfismo dell'inizio di iOS, che boh, cioè mi fa non capisco, cioè non capisco perché hai metà delle icone flat e poi tipo hai l'agenda che sembra un'agenda vera, cioè non l'agenda nel senso come si chiama la cosa dei contatti,
Sì,
l'icona dei
la rubrica.
contatti sembra una rubrica vera, ma perché? Cioè sei quasi tutto icone e poi quello lo fai skeuomorfico perché Johnny Ive. No, cioè no. Non
Peraltro,
sono
oltretutto,
d'accordo.
adesso è un consulente esterno. Vabbè, ma
Sì,
lì.
no, 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 però Johnny Ive era lui che aveva
Sì.
pensato la prima interfaccia di iPhone, quindi.
Ma probabilmente le scelte di Apple, cioè, sono talmente grossi, hanno un bacino talmente grande di utenti che probabilmente loro si muovono in base a delle grandi ricerche di mercato e hanno scoperto che l'icona specifica della rubrica non piaceva alla gente e quindi facciamola diversa.
Sì, ma anche perché non l'hanno mai tenuta uguale per più di due iterazioni del sistema operativo, credo. L'hanno sempre cambiata, boh, vabbè.
Ma non
Però, boh.
parleremo di questo noi, perché io poi se parlare con me sarebbe assolutamente sprecato. Uno, perché non possiedo nessun dispositivo Apple, e due, perché ho saltato a piedi pari buona parte della presentazione quando si parlava dei miglioramenti software. Sì, in realtà mi sono concentrato quando ho iniziato a parlare di sistema operativo perché.
Però scusami, lasciami dire che come ti ho detto anche in privato, parlando di PlayStation 5, hai dimostrato un grande expertise da product designer.
Sì, proprio, guarda. La verità è
Mi
che è la
sei
tipica.
lasciato scappare delle considerazioni che tipo, ah beh, ma mica, ma questo è laureato in
Proprio.
progettualità.
In realtà è la laurea dell'università della vita di avere comprato, credo, nell'ordine di centinaia di case per fare altri tanti computer a amici, conoscenti e anche clienti a volte. E ti ritrovi una macchina guardando PlayStation 5, è la stessa attrattiva che hanno alcuni case su schermo, che poi quando ti arrivano a casa dici, ah ma però questa è proprio una tamarrata a vedersi dal
Ma questo è un
vero.
plasticone.
Esattamente.
Sì,
Vabbè, in quel caso diciamo che probabilmente l'internship di quello che gli ha disegnato la PlayStation l'hanno pagata molto poco.
sì, hanno
Detto
pagato un po'
questo,
pochino.
invece, quello che è successo durante il WWDC è che verso la fine della presentazione, quando c'erano le famose carrellate che passavano da una parte all'altra del campus, e ricordiamolo che il campus, diciamo il campus, gli headquarters di Apple sono fighi, ma i più belli headquarters del mondo sono quelli di Nvidia, e
Vabbè,
invito i nostri
ma
ascoltatori ad andarsi a
perché sono
vedere.
verdi?
Sì, sono verdi. Sono anche una cazzo di astronave che sembra anche lei atterrata in mezzo a un campo. Andatevela a vedere. È una follia poligonale. È una sorta di trapezio composto da poligoni sul tetto e raffreddato a liquido. E non sto scherzando. È tipo che c'è un sistema di. L'acqua che esce dai rubinetti, dei bagni di Nvidia va nelle tubature, va verso l'altro, si scalda e toglie un po' di calore dall'edificio interno. Ma vabbè, torniamo
No, beh, è veramente una roba folle.
Sì, lo è. È bellissima e non comprendo l'ufficio di Jensen Huang che gira e non ha un ufficio, gira per i reparti.
Che grosso.
Detto questo, invece durante la presentazione di Apple a un certo punto si sono spostati in una parte sotterranea del loro headquarters, dove si vedeva chiaramente che si poteva entrare soltanto con l'impronta digitale o la scansione della retina, e lì c'erano i responsabili della produzione del quello che adesso tutti i giornali, tutti i siti chiamano l'Apple Silicon, ovvero quelli che si occupano di creare i system on chip che hanno negli ultimi anni animato gli iPhone e gli iPad, con la differenza che a loro è stato dato il compito di creare una CPU per i prossimi Mac. Quindi Mac, come è già successo nel 2005, te lo ricordi? Te la ricordi quella presentazione, Stefano?
Certo, sì, ma io ero un grande utilizzatore di prodotti Apple fino alla 970. Con
Attenzione.
la 970 mi sono fatto poi il PC. E
La
tra l'altro
970.
ce l'ho ancora la 970 per la tua somma gioia, caro Fede.
Che allora di recente c'è stata una come si chiama, una domanda online, un sondaggio online, ed è stata premiata come la scheda eterna, fondamentalmente.
Sì, ma infatti gira tutto in maniera abbastanza eccellente. Ora, poi la settimana prossima, cioè settimana prossima, ciao, il mese prossimo attendo con ansia Death Stranding.
Ah, davvero?
Esce il 14 luglio, mi sembra.
Ah, 14 luglio, fantastico. Detto questo, quindi niente, ci sarà la transizione. Nel 2005 c'era stata la transizione da PowerPC, che erano prodotti insieme da Apple e da IBM. E,
non era Motorola?
Anche Motorola, era un trittico di,
okay.
di aziende. Credo che Apple ci mettesse fondamentalmente solo la grana per fare lo sviluppo. IBM aveva l'interesse di metterla nei server e Motorola sviluppava l'architettura. Nel 2005 c'era stata la transizione in Intel, c'era stata una bella presentazione in cui Steve Jobs aveva fatto apparire la scritta It's True con le lettere e i font di Intel sullo schermo. In questo caso non ci sono stati i font simpatici da tirare fuori, ma Apple ha detto che utilizzerà le sue CPU d'ora in poi nei prossimi Mac. D'ora in poi non è proprio vero, diciamo a partire di a fine 2021. Passeranno ai propri processori. I processori di Apple sono basati su ARM. Esatto. È bello come in tutta la presentazione questa cosa non venga detta.
No, infatti sì, perché poi se ne è fatto tanto parlare immediatamente prima alla conferenza. Poi vabbè, fondamentalmente lo sanno, cioè lo sa, gli impallinati sanno che le CPU di iPhone e di iPad e vabbè di metà della produzione smartphone viene fatta da ARM, però poi fondamentalmente alla conferenza non è stato detto.
Esattamente. Ora, usano l'architettura ARM e lo fanno in un modo molto sciallo alla Apple, ovvero ARM non produce microprocessori, è una società che vive in un bel grosso palazzone a fianco dell'Università di Cambridge, e non è un caso, perché è nata ai tempi, cioè le origini, forse non tutti lo sanno, ma le origini di ARM sono all'interno del BBC Micro di Acorn. Te lo ricordi quel microcomputer? Forse sei troppo giovane.
Infatti non me lo ricordo.
Diciamo che era inizio anni 80, Sir Clive Sinclair scalpitava per lanciare lo ZX80, che era il predecessore con ben un K di memoria dello Spectrum. Altri due insegnanti di Cambridge, che Sinclair aveva studiato a Cambridge, gli propongono di lavorare assieme, ma lui insomma non ci tiene particolarmente, quindi loro lanciano il loro microcomputer, ne lanciano un paio di modelli, uno si chiamava Atom eccetera, però quello che li rende famosi e ricchi è il BBC Micro, che era un microcomputer l'equivalente del Commodore VIC-20 inglese, fondamentalmente vendette moltissimo in Inghilterra.
E perché poteva far girare Doom, ricordiamo.
No, dall'alto dei suoi 2,5K non credo. Utilizzava il processore 6502 e negli anni successivi questi di Acorn sperano di imporsi come uno standard anche per i microcomputer da lavoro, diciamo, da cercare di venderli a chi voleva utilizzare i primi fogli di calcolo senza interfaccia grafica, però si rendono conto che il loro processore è una mezza chiavica, il 6502, e si rendono conto anche che vorrebbero loro tanto puntare sul fatto di mettere i computer in rete tramite LAN, le primissime LAN, cosa che riuscivano a fare gli IBM PC, e quindi loro dicono, beh, potremmo prendere il Motorola 68000, ma scoprono che il Motorola 68000 per quanto riguarda il networking è una mezza chiavica, al massimo riusciva a portare una quantità di dati insufficiente per fare uno scambio tramite una LAN, e quindi danno il compito a Sophie Wilson, che era una loro ingegnere, in realtà è più complicata di così, era un loro ingegnere che poi ha cambiato sesso più avanti, ma Sophie Wilson è una leggenda dell'informatica per i nerd, gli dà il compito di creare un nuovo microprocessore, e Sophie lo fa letteralmente partendo da zero, addirittura lo emula utilizzando un BBC Micro, che te lo ricordo appunto, era un computer con 2,5K di memoria e lo stesso processore del VIC-20, e cioè fondamentalmente crea un simulatore di queste istruzioni che chiama Acorn RISC Computing, ok? Okay. Acorn RISC Machine. Cosa succede? Che lo produce, fa uscire il primo microprocessore e tenta di inserirlo nei modelli successivi di Acorn. Acorn, nel giro di pochi anni, come quasi tutte quelle aziende lì, scompare perché viene il mercato del microcomputer si scioglie nell'acido, ucciso dai PC di IBM. Però la linea dei microprocessori continua in sostanza a venire promossa nel tentativo di creare un'alternanza, perché si basa sull'architettura RISC. In pratica la Sophie Wilson guardò le due architetture che c'erano in esistenti, cioè c'era la Complex Instruction Set Computing, tutte le CPU x86 si chiamano CISC, ovvero hanno delle istruzioni, anzi partiamo, le istruzioni x86 sono CISC, e c'era questa idea di creare un set di istruzioni ridotto e più semplici da elaborare che si chiamava RISC. Sophie Wilson dice, beh, se devo costruire una roba da zero parto da questa RISC, e quindi decide di creare il primo set di istruzioni ARM. Le istruzioni ARM, non i processori ARM, vengono un po' proposte da Acorn, ma poi ci sono dei problemi finanziari e non riescono ad avere successo, finché qualche anno dopo, a inizio anni 90, Apple vuole proporre il Newton. Te la ricordi quella zozzeria di tablet?
Certo, okay. Che me la ricordo. Anche perché proprio in questa WWDC hanno introdotto per iPad la funzione grazie al quale quello che scrivi con Apple Pencil viene interpretato come, esatto, testo utilizzabile. E i Simpson 20 anni fa avevano fatto una battuta con l'Apple Newton, perché Spada, mi sembra, uno dei tre bulli, aveva un Apple Newton su cui scriveva Beat Up Martin. E il Newton riconosceva e trasformava quello che scriveva lui con la pennina in Eat Up Marta. E quindi appena hanno fatto vedere questa nuova funzione di iPad e di Apple Pencil, io ho twittato quella gag dei Simpson, perché ovviamente la mia vita si fonda sulle citazioni dei Simpson.
Oh, sui primi Simpson, immagino.
Sì, quelli belli, cioè.
Esatto. Il Newton, che era appunto il primo tablet che nel sogno di Steve Jobs doveva interpretare quello che tu scrivevi con la penna, lo faceva in un modo abbastanza, come dire, poco marchiano. Efficiente. Marchiano, esatto. Ed è anche il motivo per cui l'insuccesso del Newton è anche il motivo per cui Jobs poi negli anni successivi iniziò a detestare completamente le penne, pennini, esatto. Sì, esatto, i pennini. Però ARM, l'architettura creata per il Newton, era particolarmente adatta a una roba portatile leggera, perché consumava pochi watt, e ha instradato i processori ARM verso quel settore. ARM ha vivacchiato, intanto Acorn, che gli aveva fondata, intanto si è fallita, è resistito soltanto l'azienda che faceva soltanto l'architettura dei processori, poi li vendeva ad altri per produrli effettivamente. Ha vivacchiato per gli anni, finché c'è stata l'esplosione degli smartphone, e ARM si è ritrovata a cavalcare l'onda dicendo, oh tu guarda, io ho prodotto roba che è specializzata nel consumare poca corrente per anni, e adesso sta roba ovviamente diventa utilissima, tanto che il 98% degli smartphone al mondo utilizza processori basati su architettura ARM. Ora, come dicevamo prima, hanno un vantaggio intrinseco i processori di questo tipo rispetto agli x86, perché Apple ammolla Intel e si mette a fare i suoi processori. Se tu vai a, banalmente, sulla superficie, un sacco di gente pensa che i processori RISC consumino meno corrente perché hanno meno istruzioni e quindi meno silicio da mettere dentro nella DAI. In realtà è un po' più complicata di così. In pratica, le istruzioni CISC sono delle istruzioni che prendono, possono fare più cose contemporaneamente. Su x86 ci sono delle istruzioni che ti permettono di prendere i dati dalla memoria, piazzarli dentro quel registro e nella stessa istruzione sommare due registri e posizionare il risultato di quelle due variabili dentro un terzo registro. Nelle istruzioni RISC non c'è niente di più così complicato. Le istruzioni RISC ce n'è una piccola che ti dice prendi questo dato dalla memoria, un'altra istruzione che dice piazzalo in questo registro, un'altra ancora che fa la stessa cosa per un altro tipo di dato e un'ultima che li somma e magari dopo li sposta dentro nella memoria. Sono istruzioni più piccole e permettono di occupare meno spazio nel silicio per quanto riguarda la decodifica delle istruzioni. In realtà il problema è che le istruzioni, le CPU di Intel fanno la stessa cosa da 20 anni. Perché? Perché prendono delle istruzioni grosse e poi le riducono in istruzioni che si chiamano micro-ops e fondamentalmente fanno una traslazione. Dicono ok, questa è un'istruzione soltanto, però poi io al mio interno la tratto come se fosse un RISC, perché c'è un vantaggio ad avere tante piccole istruzioni piuttosto che delle grosse istruzioni che ti chiedono più cicli di clock. Ora, l'unica differenza a quel punto è che nella fase di decodifica quelli di Intel occupano più spazio del silicio. Ma quant'è lo spazio occupato dalla decodifica negli ultimi processori di Intel? Circa il 4% all'interno di tutto. Quindi il fatto di essere CISC contro RISC si è un po' perso il vantaggio. Il vero vantaggio è il fatto che ARM è andato avanti per 20 anni a sviluppare brevetti, tecnologie e sistemi di produzione che erano tutti voltati a dobbiamo stare dentro 3 watt. Okay? Quindi quelli di Apple cosa hanno fatto? Intanto ARM ha due tipi di licenze. Una si chiama la licenza Core, che è quella che ti dice guarda, io ti do il mio set di istruzioni ARM in licenza e tu ci fai quello che vuoi, ti puoi fare il tuo processore, lo disegni dall'inizio e te lo fai tutto tu, e ce n'è un'altra che si chiama Based on Cortex, ovvero io ti do il mio design di processore e tu ci fai la CPU che vuoi, cioè io ti vendo questo è il mio core, tu lo puoi utilizzare e ci fai quello che vuoi, moltiplicano per 6, per 8, per 10, a noi ce ne frega niente, l'importante è che usi quello. Apple ha talmente tanta grana che ha entrambe le licenze, così non si è mai capito perché tanto i processori si fa lei. Però, vabbè, però paga anche la licenza perché magari un giorno dice ma sai che c'è che stamattina non ho voglia di fare un processore nuovo dall'inizio e magari uso quello di ARM. Comunque c'ha la licenza per fare questa cosa e negli anni ha seguito quelle che sono un po' comunque state le direttive di ARM, e ARM negli ultimi anni ha fatto tutti i suoi processori usando quelle che viene chiamata l'architettura Big Little, ovvero mette dei core che si occupano grossi e veloci, che si occupano di gestire le applicazioni grosse, quindi quando lanci un gioco sul tuo iPhone, e dei core più piccoli che li affiancano e che fondamentalmente vengono attivati quando tu hai il telefono in stand-by, non lo stai guardando, e tutto quello che il telefono deve fare è controllare se arrivano dei messaggi su WhatsApp o una mail. Quelli di Apple hanno fatto la stessa cosa, ma con i loro processori e con la loro architettura. E i processori di Apple rispetto a quello che c'è sul mercato sono letteralmente su un altro livello. Se l'avversario più grosso di Apple nel processore ARM è Qualcomm produce, non ho il numero davanti, ma credo l'80% dei processori negli smartphone, ma quelli di Apple fondamentalmente, si sono presi una montagna di ingegneri bravissimi e all'inizio già credo che il primo loro processore interno fosse l'A4, può essere?
Penso di sì.
Sì, esatto. Ed era, quando si disegnano dei processori si usano dei programmi che automatizzano alcuni passaggi, e quelli di Apple invece ne ha detto disegnatelo tutto a mano, tanto ci abbiamo i soldi da pagare i vostri stipendi per anni, vogliamo fare sta roba super ottimizzata che deve macinare dati consumando un cazzo, e quel vantaggio si è sempre mantenuto. I processori Apple ad ogni generazione di telefono fanno passi da gigante. La versione più recente è la 13 Bionic. Poi un giorno, te lo dico, dobbiamo parlare un attimo di sti cazzo di nomi che Apple deve dare alla roba, perché cioè, si chiama Bionic perché comprende una parte dedicata dentro dei Tensor Processor dedicata all'intelligenza artificiale. E allora a sto punto prendiamo la donna Bionic e ce la mettiamo nel coso e dopodiché smettiamo di citare i Tensor Core, diciamo Bionic, così tutti gli appassionati di Apple possono dire: ma io c'ho il Bionic che tu non c'hai e non ce l'ho.
Ma guarda, credo che agli appassionati di Apple sia l'ultima cosa che gliene frega,
È vero, hai
anche
ragione.
perché penso che con tutto il cuore sia l'ultima cosa che capiscono anche, cioè quello che c'è dentro al telefono, l'importante è che funzioni e bella lì.
Esatto, ma detto questo, l'ultimo, la 13 c'è soltanto per adesso, entro nell'iPhone 11 e basta, credo che non abbia neanche raggiunto l'iPad.
No, no, aspetta, l'ultimo credo che sia negli ultimi due telefoni, quindi
11 e 11
il
Pro,
12, no, il
ah, 12.
12, sono arrivati a 12, mi sa, e dentro anche all'iPhone quello economico,
Ah, anche quello
perché fa
allora.
ridere, sì, fa ridere perché l'iPhone 12 costa quello economico, cioè l'iPhone 12 economico, quello entry level, costa 1180 euro se non vado errato e arriva fino a non voglio saperlo, però cioè appunto quello entry level costa 1100, mentre l'entry level dell'iPhone SE che all'interno ha tutto quello, cioè il processore e vabbè alcune altre cose tranne la fotocamera, però vabbè sti cazzi, comunque le fotocamere di Apple sono belle e il processore è quello che conta. L'iPhone SE costa, se non vado errato, 449. Sì.
Quindi
Vabbè,
le margini di guadagno sono
esatto. La cosa veramente diversa, lato end user, è che l'iPhone SE appare come un iPhone 8, quindi non è tutto schermo con il notch, ma il tastino. E il bordo, la cornice.
hanno ancora tenuto il tastino nel modello quello economico.
Sì. Beh,
Incredibile sta roba.
comunque, guarda, io devo dire che io ho un iPhone 8 da quando è uscito l'iPhone 8 e mi trovo strabene. Cioè, secondo me, se uno adesso deve, non so, vabbè, è sempre difficile dire se uno deve cambiare il telefono e vuole passare a Apple perché è una di quelle cose difficili, però cioè, l'iPhone SE secondo me è eccellente, poi soprattutto perché ti danno, alla fine ti danno un hardware da 1200 euro a 440, cioè
Vabbè,
non è
certo.
niente male.
E poi oltretutto il fatto che ci sia il pulsante in realtà soddisfa un'altra parte di mercato che è quello che magari non vogliono lo schermo intero, che ci sono.
Beh, in realtà è comodo anche perché con il passaggio a tutto schermo e notch in generale si è passato anche tanto al Face ID, sia vabbè, Face ID è la tecnologia di Apple proprietaria, però è il riconoscimento facciale per sbloccare il telefono e di questi tempi, ehi, portiamo la mascherina. Quindi, vabbè.
Non avevo
Ecco,
visto la
vabbè, è una
testa,
cagata, però.
però non ha mai raggiunto l'iPad. Sì, giusto, giusto, lo stavo guardando adesso. In
Perché
realtà,
vabbè,
l'iPad Pro c'ha ancora la 12.
ok. Vabbè, ma comunque l'iPad Pro è comunque fuori di testa, cioè è
Sì, in
veramente
effetti, esattamente.
una roba che è quasi laptop killer. Cioè,
Sì, sì,
io
sì, sì.
ho un iPad, in realtà è l'ultimo iPad normale, non Pro, l'iPad 2019, ed è con la tastiera, se prendi una di quelle cover con la tastiera. Boh, cioè, è tranquillamente il rimpiazzo di un MacBook Air, anche perché voglio dire, il MacBook Air con tutta la buona volontà, io ne avevo uno vecchio che ho sostituito appunto con l'iPad e faccio esattamente le stesse cose. E non avrei mai pensato di dire faccio le stesse cose che faccio con un MacBook, con un iPad, eppure siamo qua.
Infatti, perché ricordo che quando lanciarono l'iPad Pro, che c'era dentro la 12X, poi credo che sia stato sostituito dallo Z, ma se non sbaglio è lo Z tipo soltanto un'unità dedicata in più alla GPU, quindi cambia poco. Anantec si era preso l'iPad Pro e aveva iniziato a fare dei benchmark dedicati banalmente a calcolo, virgola, mobile, integer, eccetera, roba da workstation, uh-huh, e per metterlo per paragonarlo alle controparti desktop. E la 12 era abbastanza impressionante, un po' perché quando non soltanto allora, quando si vede Apple che parla delle sue CPU, si fa degli esempi, prende un'applicazione in particolare, gli dice guardate come Final Cut riesce a gestire 4 flussi 4K mentre sto lavorando. Quello lo, sì, fa perché quello è fondamentalmente un system on chip e ha una parte dedicata alla decodifica dei filmati in 4K e quindi riesce particolarmente bene a fare svolgere i ruoli in cui il software prende, guarda e dice oh guarda c'è un'unità sta roba qua, glielo faccio fare a lei. Su Intel non c'è niente di paragonabile, cioè è tutto software fondamentalmente, però quelli di Anantec avevano preso un po' di benchmark di quelli assolutamente agnostici e la 12 era una roba comparabile a un 6600K, che è un processore desktop, ok?
Sì, sì. Comunque Apple non è nuova a queste follie, perché io vedevo un altro, una sorta di benchmark, in realtà era solo una prova, in cui facevano vedere che un MacBook Pro aveva dei benchmark su, come si chiama, Far Cry 4,
sì,
quello nelle nevi, aveva, il MacBook Pro aveva dei benchmark su Far Cry 4 che superavano tutto quello che c'era all'epoca, cioè ma proprio sembrava altro che PC della NASA, e per superare quell'iPad Pro dovevi prendere il MacBook, il Mac quello fisso da 6.000 euro per pareggiare quelle prestazioni, cioè è una roba fuori di testa, vabbè.
Sì, esatto, cioè il rapporto tra il consumo e le prestazioni è abbastanza fuori parametro. Poi mi stavo guardando prima di iniziare a fare il podcast, mi stavo guardando le unità di esecuzione banalmente per farti capire quant'è il rapporto con gli altri produttori. Il processore più veloce di Qualcomm riesce a eseguire banalmente 3 istruzioni per ciclo di clock, quello di Apple ne fa il doppio, letteralmente il doppio, ed è utilizza gli stessi watt, la stessa quantità di corrente. Quindi paragonata alla roba mobile non c'è gara, e siamo borderline andando a infastidire i processori dei laptop. Tanto è vero che quando lanciarono l'iPad Pro dissero che era più veloce del 92% dei laptop in commercio, che voleva dire 92% della fuffa in vendita, però sì, insomma, sì. Della roba, soprattutto dei Core M, che sono i processori che Intel vende a camionate nei paesi in via di sviluppo. Detto questo, il fatto che passi a ARM però non è proprio indolore, perché è una set di istruzioni nuove, quindi devi ricompilare tutto il software in modo che lo utilizzi. Loro durante la presentazione hanno fatto vedere che già alcune cose di Adobe sono state ricompilate e gireranno nativamente nei nuove CPU. Hanno mostrato un'esecuzione del primo Tomb Raider, credo.
Credo l'ultimo.
Addirittura l'ultimo era sì, Shadow?
Credo. Sì, sì. Sì, perché okay. Con... è qui che ti volevo in realtà, perché poi tutta questa faccenda del cambio di processore... sì, il fatto di risparmio energetico è eccellente, perché poi vuol dire che presumibilmente i prossimi laptop con il processore ARM di Apple porteranno a dei laptop con una vita infinita, perché ci sarà più spazio per la batteria consumerà meno, sarà batteria disegnata apposta per il processore, quindi probabilmente, vabbè, anche solo per quello è viva. E in più poi, appunto, c'era stato un passaggio da, non mi ricordo, cos'era, OpenGL, che era praticamente inutilizzabile per tutta quella parte grafica e appunto legata ai videogiochi e alla riproduzione degli stessi su Mac, a Metal, che esatto, era poi l'equivalente, una sorta di DirectX, ma per quell'ecosistema lì, che è quella che poi fondamentalmente mi pare di aver capito gira sia la stessa che animi i videogiochi anche per iOS,
Esattamente,
iPadOS.
esattamente. Metal è la prima API a basso livello. Praticamente sono usciti con la loro API dedicata soltanto ad iOS e alle loro GPU, perché Apple si fa anche le GPU internamente, ha abbandonate quelle di Silicon Graphics, pardon, di SGT. Cosa ha fatto? Metal è l'equivalente delle DirectX 12 ed è uscita prima delle DirectX 12, ovvero è quella tipica roba che utilizza al meglio più processori, quindi fondamentalmente riesce a scalare benissimo quando tu gli dai un processore con tanti core. L'aveva lanciata contemporaneamente Apple a Swift, che è il loro linguaggio di programmazione. Quindi, evidentemente, quelle di Apple puntano tutto a farsi la roba sartorialmente disegnata intorno al loro hardware, ed è a quel punto che tu noti. È un po' come programmare i giochi per console. Te lo fai avendo un modello di riferimento con le API super ottimizzate, quindi riesci a spremerci molto di più che non nella controparte PC. Detto questo, bisognerà vedere nel momento in cui tu allo stesso processore che anima l'iPad Pro gli dai in mano OS X, dove probabilmente ci sono molti più processi contemporanei, eccetera, come se la caverà. Però quelli di Apple hanno dimostrato che, insomma, quando vogliono scalare da pochi watt a tanti watt, ci riescono e ci riescono bene. Quindi ci sarà questa fase intermedia in cui, ad esempio, Tomb Raider veniva eseguito perché era stato installato tramite Rosetta. E Rosetta è un programma che prende le applicazioni x86 e, mentre te le installa, le traduce in modo che siano eseguibili da ARM. C'è una bella fase di emulazione lì, quindi le prestazioni sono decisamente basse. Però, insomma, se c'è stato il passaggio a PowerPC, ha impiegato quanto 2 anni prima che iniziasse a essere tutto x86. Secondo me,
No, ma
in 2 anni.
infatti anche loro hanno detto che hanno comunque dei Mac sia portatili che fissi con il processore Intel ancora nella pipeline.
Esattamente.
E probabilmente alla fine dell'anno faranno vedere i primi portatili Apple, però la transizione si compierà entro 2 anni. L'hanno proprio detto alla
Esatto.
fine della conferenza.
Infatti, a fine conferenza hanno presentato anche un Mac Mini,
Sì, vabbè, ma quello è.
di cui nessuno ricordava l'esistenza, peraltro. Ah, esistono ancora i Mac Mini.
No, vabbè, ma infatti era come si chiama? Il
È
dev
la
kit.
piattaforma, è il dev kit di transizione, esattamente. Dove c'è appunto la 12Z, che è esattamente il processore dell'iPad Pro, credo 16 GB di RAM. Ecco, questa sarà una roba divertente ed interessante, perché tutti i processori Apple usano le memorie LPDDR4, che sono quelle a bassa frequenza e a basso voltaggio, ovviamente devono stare dentro delle sottilette, quindi dovranno, insomma, invece nei portatili grossi sarà interessante vedere se passano a DDR4 classiche. Se non ci passano, favoriscono la batteria, non tanto le prestazioni, perché le LPDDR4 arrivano al massimo a 2133, però poi diventerà complicato espanderla sta roba, perché non c'è un formato di quelle memorie su DIMM, quindi dovrebbero crearsi un formato loro, cosa che probabilmente Apple potrebbe anche fare, ma a quel punto il prezzo di una RAM
Sì, no,
immagino
esatto.
quanto possa essere.
No, ma infatti. No. Cioè, già ti fanno scalare per 8 giga di VRAM, ti fanno scalare tipo 300-400 euro, quindi non è il caso.
Quindi niente, è interessante questa cosa. È stato interessante vedere che durante la presentazione hanno detto: anche Microsoft, i nostri amici di Microsoft sono saliti sul carrozzone, stanno già facendo la versione di Office per ARM. Il che è bizzarro, e sai perché, Stefano? Perché a inizio anno Microsoft ha lanciato il Surface Pro X.
Esatto, sì. Vabbè, ma infatti ora poi ti dico una cosa a questo riguardo. No,
E
però.
appunto il Surface Pro X utilizza un processore ARM, utilizza una versione del Qualcomm 855 che loro hanno chiamato, mi pare, SQ1, una roba così. in cui Office viene emulato, perché la versione, perché c'è l'installazione da x86, viene emulato. Ora è sufficientemente veloce per far andare Excel e Word e ci sta, però ad esempio l'emulazione, quella di Microsoft, rende praticamamente inutilizzabile Photoshop. Ho visto un filmato di The Verge, che ricordo è un sito che bisogna, in cui bisogna vedere soltanto la roba mobile. Non andate a vedere quando parlano di hardware per desktop, perché The Verge scrive delle cagate clamorose. Abbiamo detto così. Ci facciamo dei nemici. Ed era praticamente, Photoshop era praticamente inutilizzabile. Il tizio faceva fatica a zoomare dentro un'immagine. Però insomma, diciamo che è bizzarro che se escono delle applicazioni Microsoft escono prima in versione ottimizzata ARM per il dispositivo di Apple e non per il loro stesso cazzo di Surface. Magari sono due livelli di mercato talmente diversi come vendite. Non so quanti Pro X abbiano venduto, forse 5.
Ma non so neanche quanti Microsoft, cioè quanti Office per Mac abbiano venduto in realtà.
Ah, sì, giusto, infatti.
Cioè, quando vedo Office per Mac penso sempre, siete sicuri? Non lo so.
Eppure immagino che invece lo seguite utilizzatissimo, cioè che cazzo sarà la roba molto in quelli di lavoro, insomma, diciamo.
Sì, vabbè. No, proprio a questo riguardo di insomma, Microsoft che fa la simpatica con Apple, eccetera, leggevo in giro, appunto prima che questa cosa del processore Apple diventasse ufficiale, che comunque c'è un po' di maretta tra l'amico Gabe e Microsoft, perché Microsoft... con questa cosa che vuole portare avanti il suo hardware, eccetera, sta cercando anche di far passare tutte le vendite del software attraverso i suoi store. E quindi Gabe, con le possibilità che si aprono dal processore di Apple, sembra volerci vedere lungo, anche perché poi ovviamente queste cose sono sempre difficili da predire, ma comunque l'infrastruttura più simile ad iPhone e iPad significa che banalmente puoi far girare le applicazioni di iPhone e di iPad.
Esattamente.
Anche sui tuoi portatili e sui tuoi fissi di Mac. Di Apple, e quindi vuol dire che in qualche misura la tua utenza sia la base di utenza degli sviluppatori si allarga anche notevolmente, se vuoi, un po' perché puoi far vedere il tuo gioco su uno schermo 32 pollici invece che su un telefono. Un po' perché appunto arrivi a tutta una schiera di persone a cui non arrivavi prima, e non devi neanche cambiare modo in cui scrivi il tuo videogioco.
Esatto.
Quindi è una bella fetta di mercato. In più, appunto, la nuova versione di Rosetta sembra funzionare appunto più decentemente di quanto non sembrasse prima. Le OpenGL erano un disastro, perché tipo Codemaster aveva provato a fare Formula 1 e aveva detto: ah, ma no, ma lo dobbiamo fare con sta roba? No, facciamo che no. E però appena è arrivato Metal è arrivato, cioè dopo che hanno annunciato Metal, l'F1 che sarebbe uscito di lì a poco, che era il 2017 mi pare, è uscito subito e sfruttava Metal e funzionava anche decentemente a detta di quelli che l'hanno provato direttamente su Mac. E quindi appunto con me, cioè con comunque gli sviluppatori anche grossi appunto a livello Codemaster che avevano cominciato a sfruttare Metal, con Rosetta che comunque appunto sembra funzionare, con il fatto che stranamente Steam e Valve hanno sempre aggiornato i loro prodotti ad Apple, anche quando poi con il passaggio tra OpenGL e Metal si erano persi tutti i giochi a 32 bit. che è stato, vabbè, disastroso, perché i poverini che giocavano su Mac e che avevano Steam per Mac e avevano tutta una libreria, ovviamente, di giochi ottimizzati apposta, che non hanno voluto fare il passaggio da 32 bit a 64, si sono ritrovati in braghe di tela e di base avevano solo i giochi di Valve.
Questo era successo quando c'era stato il passaggio di sistema operativo?
Sì, perché Catalina, mi sembra,
Catalina. Ah, ok, esatto, ricordo questa cosa.
non supportava 32 bit, e quindi di conseguenza tutta la roba 32 bit poi non funzionava più. Cioè, tutta la roba 32 bit non funzionava più. Però, appunto, Steam, in realtà, Valve ha sempre continuato a supportare questa roba e, appunto, nell'ottica di Microsoft vuole convertire tutti al suo store e alla sua nicchia. Non lo so, un'apertura del genere o comunque tutte le possibilità che si aprono con un'infrastruttura interamente Apple, che strizza anche un po' l'occhio agli sviluppatori, sembra una cosa interessante.
Sì, decisamente. È interessante. Ma d'altronde, Gabe, lo store di Microsoft lo vedeva come fumo negli occhi già ai tempi di Windows 8, ti ricordi? Quando avevano promosso le Universal App che dovevano essere eseguite allo stesso modo sul portatile e sul tablet, i famosi tablet Windows 8 che tutti hanno evitato come la peste, o come l'intero Windows 8.
Che è durato 6 mesi.
Esattamente, e lì infatti era stato quello il periodo delle Steam Machine in cui lui proponeva la versione Linux, in cui c'era il suo store di default. Quindi.
Ah, tra parentesi, scusami, ora che hai detto Linux, mi viene anche in mente che, com'è che si chiama? Legion, che è quella roba di Steam che praticamente
Ah,
converte i
sì.
giochi per farli girare su Linux.
Esatto, sì. Non l'ho mai provato.
No, però, cioè, anche il fatto che esista questa cosa, comunque che convertano dei videogiochi che normalmente su Linux non girerebbero, ma perché Linux è un inferno, cioè, non lo so, mi sembra, cioè, se aggiungi tutte queste cose, se aggiungi Steam Legion, se aggiungi Rosetta, se aggiungi Metal, se aggiungi un'infrastruttura hardware più comoda per gli sviluppatori, non lo so, cioè, mi sembra una prospettiva molto figa. Poi probabilmente non se ne farà un cazzo panato, come sempre, però.
Guarda, dal punto di vista dell'appassionato hardware è molto figo il fatto che se apri ad ARM vuol dire che praticamente metti in corsa una montagna di processori di produttori di processori, quindi c'hai un sacco di concorrenza, non c'è più il duopolio. Oltretutto, sta roba è esattamente il frutto del fatto che a Intel sono un branco di stronzi, non
Ma
che.
leggevo anche questa cosa, che una dei motivi che ha motivato la scelta di Apple è stata che, vabbè, di base non hanno molto controllo su le effettive prestazioni dei nuovi processori Intel, che comunque non sembrano così straordinarie, dico
No,
una
non lo so.
castroneria.
No, non lo sono perché Intel è bloccata da 3 anni, sì, no, 4 quasi. 4 anni su questo processo a 14 nanometri. Loro sono una delle ultime aziende che si fa i processori internamente. Hanno le loro fabbriche e hanno fondamentalmente non sono mai riusciti a fare il passo a 7 nanometri. A Taiwan ci sono due aziende che ormai lo fanno da tempo, Samsung fa il processore a 7 nanometri. Quindi quelli e questo ha fatto sì che AMD abbia superato quanto prestazioni Intel, cosa che non capitava dai tempi dell'Athlon 64. Cos'è successo? Che quelli di Intel hanno sperperato per un decennio il dominio completo del mercato che avevano, letteralmente dicendo ai loro ingegneri di fare processori che anno per anno dovevano salire il 15% e non un punto percentuale in più. Ok? Perché così, spendendo poco in ricerca e sviluppo, riusciamo a sbolognare ogni anno una generazione nuova di processori. Quando si sono scontrati con l'impossibilità di andare oltre i 14 nanometri, adesso appare che a fine anno riescono ad arrivare a 10 nanometri, che poi i numeri di nanometri vengono utilizzati un po' a cazzo, è un po' una roba di marketing, diciamo che si mettono in linea con gli avversari.
Teraflop.
È la stessa cazzo di roba, quella roba lì buttata lì, ehi, vabbè, ok, i nanometri sono, perché poi vai a vedere e dici, ma aspetta, ma quanti dei tuoi transistor sono effettivamente 7 nanometri? Questi qua, ma cazzo, ma sono un terzo, e tutti gli altri 12.
I nanometri sono i teraflop di quelli che ne sanno.
Esattamente. E questi di Intel si sono trovati con questa roba, ma a un certo punto hanno detto, vabbè, ok, allora cosa facciamo? Facciamo, pompiamo quelli che abbiamo 14 nanometri, però pompare va benissimo per i desktop. E gli ultimi, l'ultima serie di 7, i 9, i 5 della serie 10.000 sono dei cazzo di forni, consumano come dei fornetti, perché questi hanno letteralmente pompato tutto sulle frequenze. Aspetta, ci abbiamo spazio ad aggiungere due core? Vai, 10 riusciamo a farceli stare, li hanno messi dentro. Ma nei laptop, sta roba vuol dire che i laptop di quest'anno sono una frazione, ma veramente molto meno del 15%, più veloci di quelli dell'anno scorso. Quindi quelli di Apple probabilmente hanno detto, ma che cazzo, ma potrò mai io fermarmi perché questi qua sono un branco di ciula? Oltretutto quelli di Intel avevano assunto degli ingegneri ganzissimi per risolvere il problema e andare avanti. Il capo di questi ingegneri, che è stato in Apple ed è stato quello che ha fondato i processori di Apple, è stato in AMD ed è stato il papà dell'Athlon 64, ed era stato Gene Keller, che è stato assunto di recente, cioè 2 anni fa, in Intel, perché doveva fare la riscossa. Si è licenziato settimana scorsa, dicendo: vabbè, ma qua sono un branco di ciula, ma che cazzo, cioè, perché fondamentalmente quando è andato dai dirigenti dicendogli: oh, al prossimo giro gli spacchiamo il culo a tutti, quegli altri hanno detto: ma non possiamo fare il 15%? Amo.
Vabbè, ma non sveglissimi.
No, non svegliessi, non svegliessi. E allora ragionano sul fatto che comunque c'hanno tipo l'80% del mercato e dovrebbero ragionare sul fatto che avevano il 98%
Capito.
2 anni fa.
Esatto.
E poi il fatto.
È come, non so se hai visto Mad Men, ma insomma, è come quando lui va da Dow Chemical e gli dice: eh beh, ma voi siete contenti col 50%? Ma cazzo, no, tipo con l'80%, voi siete contenti con l'80%, dovreste essere contenti con il 100% e dovreste anche rompere il cazzo. E poi si alza e se ne va, e quelli sono con le mutande calate, lo amano. Che bello.
Vabbè, insomma, è andata così. E quindi ci sarà, se si passa, inizia a passare Apple, poi magari Microsoft fa uscire un paio di portatili in più con su un processore ARM. A quel punto la corsa diventa tra tanti produttori è più bello. La parte grafica di Apple è un pochino una chiavica, sono fighe per essere GPU mobile, ma sarà interessante vedere cosa mettono dentro nei laptop, perché se ti danno le stesse GPU, di Apple, quando Apple dice siamo più veloci del 90% dei GPU, si riferiscono sempre alle GPU integrate di Intel, che fanno veramente
Che fanno
cagare a
cagare, sì,
sprazzo.
certo, esatto.
Esatto. Di recente hanno iniziato ad avere dei driver decenti, incredibile. Sul sito di Intel, in una pagina imboscata, adesso c'è una paginetta bianca senza fronzo, bianco, font blu su pagina bianca, in cui ti dice: abbiamo fatto i nuovi driver perché è uscito, che ne so, l'ultimo update di Apex Legends. E quindi si sforzano addirittura di fare l'aggiornamento di questa roba qua. Ma quelli di Apple, sì, banalmente, se prendi un benchmark, lo stesso benchmark, 3D Mark ha una sua sottosezione che può essere eseguita sia sulla roba mobile che su laptop e desktop. E la migliore, la GPU all'interno dell'iPad Pro produce un terzo di una GeForce 1050. Quindi siamo un po' lontanini dalle prestazioni massime.
Sì. No,
Quindi
ma
bisogna.
infatti sarà, appunto, come dicevi tu, sarà interessante vedere come si comporta l'hardware vero con i processori che hanno sempre fatto girare solo telefoni e tablet.
Esatto, secondo me è bene, perché quelli di Apple, come dicevamo, hanno la grana e ingegneri per far scalare sta roba alla
Sì.
grandissima. All'inizio potrebbe esserci che qualche cosa comunque effettivamente fa più fatica. Sarà divertente vedere cosa fanno gli altri in risposta. Magari Intel dice: oh, aspetta, ma se ne è appena andato il 5% del mio mercato. Vediamo magari di darci una sveglia anche dal lato ultraleggero, insomma. Vabbè, quindi,
vabbè, ma quindi in buona sostanza quello che possiamo dire, tra l'altro, a me ha fatto strano perché ieri mi hanno scritto dicendomi: vabbè, ma cosa ne pensi dei, cioè, ma così, cioè, stavamo parlando di focaccia e non scherzo. Ma quindi cosa ne pensi dei nuovi portatili con il processore Apple? Cioè, io ne penso che sembra interessante e mi voglio fidare di Rosetta 2, di tutte quelle robe che emulano cose, perché mi sembra un passo importante e non credo che Apple voglia fare una cazzata, insomma, anche perché sono sempre stati nella direzione di voler unificare tutti i loro sistemi operativi, tant'è che l'altro giorno, durante la presentazione, quando c'era iOS, iPadOS, TVOS, macOS, pensavo che succedesse come quando Steve Jobs ha presentato il primo iPhone, che tutte le scritte continuassero a girare vorticosamente fino a diventare una cosa sola, ovvero l'iPhone, e in questo caso un sistema operativo unico.
Ah sì, ma infatti quello che potrebbe, cioè probabilmente succederà fra qualche anno, è che il tuo iPhone lo colleghi a un dock con un mouse e una tastiera e ti viene fuori macOS X.
Cioè, appunto, sono comunque tanti anni che ci stanno provando, lavorando, perché vabbè, non è un cazzo un processo semplice, anzi, cioè, siamo arrivati adesso all'idea che forse un iPad potrebbe essere più conveniente in termini di utilizzo quotidiano di un MacBook, e comunque no, perché no. nel senso che comunque, cioè, è vero, io posso farci quello che voglio, ma perché io nei ritagli di tempo faccio il giornalista e l'unica cosa che faccio è al limite una copertina con Photoshop e scrivere, e quello si fa, e si fa anche bene. Ma Dr. Dre che monta l'ultimo album di Eminem, o Scorsese che monta The Irishman su, come cazzo si chiama, su Premiere, magari no, cioè,
esattamente,
sull'iPad no, però cioè, l'utenza media, secondo me, cioè quello che fa il web developer, secondo me si troverà bene, e comunque al limite ci sono i portatili decenti a non tantissimo prezzo, quindi voglio dire, se proprio fanno una merdata, in qualche modo si sopravvive, ma non credo che faranno una merdata, anzi sarebbe bellissimo se tu tra qualche anno ti mettessi a montare il primo PC da gaming, il primo Mac da gaming.
A quel punto diventa... Adesso intanto mi dispiace molto per quelli che facevano gli Hackintosh. Lì diventa complicata a questo punto, sì. Molto complicata. Quindi il mercato Hackintosh viene completamente azzerato. Non che fosse stato mai particolarmente rilevante. Soprattutto perché tipicamente erano aziende che dopo 2 settimane scompariva il sito perché dovevano scappare in seguito degli avvocati. Però, insomma, cioè, ad esempio ci sono un sacco di forum dedicati con le specifiche giuste per farvi il Hackintosh, di gente che se lo faceva a casa ce ne sono parecchi. Io stesso ne ho provato a fare uno, scoprendo che in realtà funzionava piuttosto bene, se non fosse che gli aggiornamenti ti costringevano ogni volta ad andare di linea di comando per far funzionare della roba.
Ah, Madonna, sì, a quel punto è veramente Linux.
Esatto, infatti. Però comunque questa roba è stata interessante. E l'altra notizia molto interessante della settimana, qual è stata, che volevi buttarla lì? Il nostro Mixer.
Ah beh, sì, no, beh, in realtà dice chi cazzo se lo incula Mixer, cioè con tutta la buona volontà. No, più che altro è successo che, Mixer è entrato nella scuderia, cioè è uscito dalla scuderia di Microsoft per far finta di entrare in Facebook Gaming, ma se vogliamo dirla meglio, Facebook si è acquisito Mixer da Microsoft. Ha acquisito Ready Add-on, che era uno studio indipendente, ma che poi in realtà cioè era abbastanza second party di Sony, che erano quelli di Andrea Pessino, che avevano sviluppato che avevano sviluppato The Order 1886, che tra l'altro avevano The Order 1886 era stato schernito, per usare una bella parola, perché non c'era grande gameplay, ma era tutto abbastanza un piano sequenza tecnicamente bello da vedere, soprattutto per l'epoca, perché era il lancio di PS4 o comunque molto vicino al lancio di PS4, inizio di generazione. E appunto era stato schernito perché poco gameplay, tutto muscolo grafico e grande movimento di macchina. E poi a ben vedere adesso le cose più fighe che vediamo sulle console sono grande movimento di macchina, grande muscolo, solo che quello l'aveva fatto 7 anni fa e nessuno era abituato. Cioè, a me era anche piaciuto, cioè, ovviamente non è che 7 anni fa ho detto vabbè ma questo sarà il... o forse sì l'ho detto, però cioè, insomma, poi la storia gli ha dato ragione in qualche modo, quindi...
Poi ha una sua nicchia di fan, perché io sento spesso qualcuno che dice ma un seguito di The Order...
No, ma sì, ma figurati, ma poi appunto, cioè, la storia era poca roba, però era poca roba nella misura in cui non ti disturba e non ti lascia entusiasta. No, è il McGuffin che ti fa continuare a giocare. Poi è vero, giocavi poco, ma comunque era uno sparatutto con le coperture, quindi... Cioè, non aggiungeva e non toglieva niente a un genere che sta benissimo da un sacco di tempo, perché è dal 2006 che ci sono gli sparatutto con le coperture e sono sempre quella roba lì e funziona, cioè, se lo fai bene funziona e non ti disturba. E visivamente era molto figo. Quindi, boh, cioè, se ti sono piaciute le atmosfere, se ti è piaciuto il contorno, eccetera, secondo me ci sta che dici, vabbè, ma vorrei giocare un seguito, perché non faceva niente di male, anzi, era molto figo. Poi, appunto, con l'evoluzione della generazione, molti giochi sono diventati molto belli da vedere. Molto dettati, molto attenti al piano sequenza, alla regia, eccetera. Quindi, cioè, secondo me, il suo l'aveva fatto e come.
Ma oltretutto, acquisito da Facebook per farci cosa?
Per farci, credo, perché io vorrei ricordarti che Facebook ha Oculus.
Ah,
E quindi
attenzione.
probabilmente da quel punto di vista l'ingresso di Ready at Dawn in Facebook Gaming significa giochi 3D, giochi in realtà virtuale, giochi in realtà aumentata, quello che vuoi. Anche giochi e basta, perché magari non sappiamo che Zuckerberg ha pronta la console.
Ho dubbi.
No,
Magari.
sì. E poi c'era un'altra roba di Microsoft che adesso mi sono completamente dimenticato. Però
Notiziette.
di pure quello che volevi
No,
dire,
io
magari.
sono molto dispiaciuto della scomparsa di Mixer, che ho visto nell'arco della sua esistenza per 5 minuti, 3 minuti per apprezzare il fatto che aveva il miglior bitrate come qualità dell'immagine e cagava in testa a Twitch.
Vabbè, ma anche il Betamax era meglio delle boccate.
Esatto. E gli altri 2 minuti era per vedere uno streaming di Ninja che giocava a Valorant.
Ok.
E mentre guardavo dico, ah, caspita, c'ha 10.000 spettatori. Poi ho
Ma
pensato, ma
come
aspetta,
10.000?
faccio, ma scusa, ma non aveva tipo 1 milione di spettatori? No,
Sì.
c'è stato un momento che ho fatto, sono andato a vedermi i numeri di una roba del tipo, vabbè, ma è diminuito di 100 rispetto a quando era su Twitch, come ordine di grandezza.
Sì.
Quindi... Probabilmente tutti quelli che avevano un account Mixer stavano guardando lui, cioè nonostante non era sufficiente. Quindi niente, ci siamo persi Mixer. Peccato. Sarà il monopolio twitchistico.
Sì, è asceso al cielo come Clippy, Zoom,
Zoom veramente
MSN
giri.
Messenger.
Su Zoom giri veramente il coltello nella piaga.
Vabbè, insomma, quella roba lì. Niente, non mi ricordo cos'altro volevo aggiungere di notizie legate a Microsoft, e quindi direi che possiamo anche finirla qui, perché no, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire,
Esattamente. Va bene.
ecco. Beh, sì, forse volevo dire che il fatto che Microsoft abbia ceduto a Facebook Gaming vuol dire qualcosa di buono per Xbox Series X o comunque la prossima generazione Xbox, però non lo so. Penso che se avessi avuto veramente qualcosa di rilevante da dire me lo sarei ricordato, quindi, quindi prendetevi l'appunto e gestitelo come volete voi, sviluppatelo, sviluppate il tema a vostro piacimento.
Va bene.
Bene, bene. Ti ringrazio, è stato educativo addirittura. E a seconda di quando uscirà davvero Cyberpunk, potrei contattarti per un nuovo PC.
No, vogliamo pensare quella 970, veramente.
Non lo so, però potremmo anche farci un quadretto, perché ha segnato il mio svezzamento, il mio passaggio da Mac a PC, ed è durata, non lo so, 10 anni di più.
No, è durata, credo sia uscita nel 2015, 5 anni. È che di solito il ritmo è talmente più elevato che ti sembrano di più, sì. Ma
anche perché poi è durata, cioè io mi ricordo che ogni tanto guardavo per pensare di cambiarla, ma poi, cioè, tutto sommato, o ti prendevi la 2080 o se no, non, cioè, stavi lì e stavi bene, cioè,
allora, per prendere la 80 era quel 15% in più che avrebbe fatto contento solo Intel e non te. Vado a vedere perché potrei aver detto una cagata.
No, vabbè, ma comunque, cioè, bisogna cambiare, cioè, una volta che cambi la 970 cambi tutto il resto, e quindi quello è il grosso problema, è quello il grosso problema.
Va bene, quel computer che ti ho fatto io tempo fa, comunque è uscita nel 2014. Cyberpunk esce alla fine, dovrebbe uscire a novembre.
Ma che cazzo ne so, okay. Non lo sanno neanche loro. Comunque sì, novembre, dicembre, gennaio addirittura.
Il che vuol dire che c'è perfettamente il tempo di aspettare la serie 3000 che esce a settembre. Guarda, è stato un rinvio strategico. È la 3080.
3080, che tra l'altro è anche il prezzo che costerà.
Sì, esatto, perché ha avuto questa fantastica idea, quindi a quel punto è meglio prendere la 3090, ve lo dico, ascoltatore. 10 euro in più, ma insomma. La 3080...
Quando te li spari, si trova la differenza.
Esattamente. Pare, notizia di ieri, che da un benchmark rubato va dal 25% in più rispetto alle 2080 Ti.
Urca.
Quindi un mese di lavoro, stipendio, ma speso bene.
Sì, infatti sì. Se consideri che lo stipendio non ce l'ho perché sono a partita IVA, è una festa! No, vabbè. Ti ringrazio, grazie a tutti i pazzi che ci hanno ascoltato fino a qua, e alla prossima settimana con Outcast Weekly. Grazie!
Ciao!